credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una iniziativa particolarmente interessante, di un volume veramente molto particolare che è arrivato appunto sulle nostre scrivanie, che si intitola Nelle nostre radici, le nostre ali. È edito da Gruppo Abele ed è promosso dal tavolo interculturale Torre Angela di Roma. Ne parliamo con Paolo Romanini, che è il segretario appunto del tavolo interculturale di Torre Angela. Buongiorno. E con Berardo Dri, anche lui appunto il nostro ospite al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, volevo domandare subito a Paolo Romanini, appunto il segretario del tavolo interculturale di Torre Angela, com'è nato appunto il tavolo interculturale, di che cosa si occupa?
Sì. Innanzitutto il tavolo interculturale dobbiamo inquadrarlo in un contesto che è quello della borgata, la borgata di Torre Angela, alla periferia sud-est di Roma, tra Prenestina e Casilina, ottavo municipio. L'ottavo municipio presenta delle particolarità, in particolare alcuni svantaggi legati a un alto tasso di disoccupazione rispetto alla media romana, ma anche a un forte abbandono scolastico e a un basso tasso di scolarità. Tuttavia c'è una forte vitalità, soprattutto negli ultimi anni, e questo è dovuto anche a una forte presenza di migranti, di persone di nazionale, di stranieri. La formazione di Torre Angela, sin dall'inizio, si configura come luogo di immigrazione. Dapprima i migranti erano del centro-sud Italia. Si è costruito senza nessuna regola, spontaneamente, abusivamente in pratica, e quindi c'è stata da subito una grossa frammentazione per origini regionali, quindi migranti italiani. Queste persone tuttavia pian piano sono costrette per necessità a collaborare tra di loro, a incontrarsi, a comunicare per ottenere dei servizi essenziali come la scuola, l'acqua, l'autobus, così via. La seconda generazione tende ad uscire da Torre Angela e gli appartamenti liberi vengono affittati da migranti provenienti da ogni altra parte del mondo e si ripresenta una situazione simile a quella degli anni 50-60, solo in gioco adesso ci sono attualmente ben 70 etnie diverse, con una concentrazione di migranti dalle più alte di Roma. Ora, è in questo contesto che si inserisce il tavolo interculturale. Questa diversità tra varie etnie, tra varie comunità nazionali, a nostro parere costituisce un potenziale enorme, una ricchezza culturale, un'opportunità di confronto e conoscenza che andrebbe valorizzata. Tuttavia non bisogna nascondere le problematiche legate alla convivenza di tante etnie, al confronto con la comunità locale. Tutto questo non è da sottovalutare, anche certo. I problemi contingenti che il migrante si trova ad affrontare all'arrivo in Italia, principalmente la lingua, la cosa più immediata, poi gli affetti lasciati in luogo di origine, le difficoltà ad ambientarsi in un luogo così diverso, sì. La diffidenza delle persone.
Probabilmente questa diffidenza è anche motivata fondamentalmente dalla non conoscenza, no? Un po' dalla paura della diversità.
Esattamente, infatti iniziative come quella della pubblicazione del libro Nelle nostre radici, le nostre ali, partono proprio da questa esigenza di approfondire le tematiche relative alla migrazione per abbattere appunto la diffidenza e l'ignoranza, perché diciamo è dalla conoscenza che possiamo abbattere queste barriere. Infatti l'approccio del tavolo è proprio questo. Vediamo che le varie comunità si organizzano tra di loro molto bene, diciamo, hanno molte occasioni di incontro, iniziative varie, ma sempre all'interno della comunità nazionale stessa. Il tavolo interculturale promuove appunto questa conoscenza, quindi la promozione di occasioni di incontro interculturali, cioè tra le varie etnie che all'interno sono molto ben organizzate, ma che non comunicano tra loro, viaggiano quasi su binari paralleli.
E quindi come nasce poi questa iniziativa del libro?
Il libro appunto da questa necessità di portare a conoscenza soprattutto dei più piccoli, cioè dei bambini delle medie o delle elementari, ma anche degli insegnanti, di culture diverse dalla loro, di esperienze legate a persone provenienti da paesi diversi. E la struttura di questo libro, proprio per questo, è molto particolare. Ogni capitolo inizia con un'intervista, che forse è il modo migliore per avvicinarsi all'altro, no? Sentire direttamente dalla sua voce esperienze, aspettative, i sogni della persona appena arrivata, diciamo.
Certo.
Da queste interviste quindi viene già fuori che le storie di immigrazione hanno molte cose in comune, qualunque sia il paese di provenienza, e hanno cose in comune anche con le nostre esperienze migratorie, parlo di quelle degli italiani che sono andati all'estero non tanto tempo fa. E quindi i motivi che spingono a lasciare il proprio paese sono sempre gli stessi, possono essere economici, di aspirazione alla libertà, di fuga dalla guerra. Qualunque sia la provenienza dei migranti, hanno tutti gli stessi bisogni. E sono mossi dalle stesse necessità, quindi affetti, il lavoro, la casa. Poi ogni capitolo, sulla linea di questa conoscenza reciproca, contiene delle foto, dei racconti provenienti dai singoli paesi, poi dei disegni, dei proverbi, delle favole e delle canzoni. I paesi rappresentati sono molti. Si parte dalla Sicilia in modo emblematico, appunto perché dicevo che l'esperienza della nostra migrazione non è poi tanto diversa da quelle a cui assistiamo adesso. Poi si passa per l'Argentina, c'è un capitolo dedicato al Perù, il Brasile, Tuareg, Marocco, Senegal, Nigeria, Afghanistan, Bangladesh, Cina, poi l'Europa dell'Est con Polonia, Romania, Albania, e l'ultimo capitolo del quale probabilmente vorrà accennare Berardo è quello dedicato ai Rom e ai Sinti.
Sì, tutti questi, appunto tutte queste etnie, tutti questi capitoli sono appunto corredati, oltre che da un'intervista, quindi da un incontro proprio con una persona, con più persone, sì, anche appunto da, come diceva lei, proverbi o poesie o favole, quindi anche qualcosa che riguarda in qualche modo poi proprio l'origine, anche un po' l'infanzia, no? Quello che le persone hanno sentito sin dall'inizio della loro vita.
Esattamente, cioè, diciamo, pensiamo che la conoscenza di un'esperienza diversa, di un'esperienza migratoria diversa o di un'esperienza, diciamo, di origine nazionale diversa venga proprio da queste piccole, tra virgolette, cose, come per esempio i proverbi che ci hanno insegnato da bambini, delle favole che ci hanno sempre raccontato, e anche su queste possiamo trovare che in due posti molto distanti nel mondo, diciamo, non sono molto diverse le favole che si raccontano, i proverbi che si tramandano.
Si scoprono più facilmente le somiglianze che le diversità, vero? Mettendosi a confronto.
Esattamente.
Volevo domandare adesso invece a Berardo Dri, no? Visto che poco fa appunto dicevamo, partiamo dalla fine, proprio nell'ultimo capitolo si parla dell'esperienza Rom. E vuole appunto entrare un momento più nello specifico su questo argomento?
Penso che il popolo Rom è il popolo attualmente più maltrattato, vilipendiato, ossia stigmatizzato. Il fatto di essere identificato come un cittadino Rom già non si appartiene più alla razza umana praticamente, non forma più parte dell'essere umano. Noi cittadini civili, democratici, diciamo di loro che sono sporchi, che rubano, che non lavorano e che a loro le piace vivere come nomadi nelle tende. Io vorrei dire qualcuna cosa. Prima, è vero che rubano, però faccio due considerazioni su questo. Il concetto di proprietà che abbiamo noi non è lo stesso di quello che hanno loro. Poi, non rubano più di altri. Secondo, che non vogliono lavorare. Non è vero, e lo sottolineo con maiuscola, lavorano in tutti i lavori ai quali hanno accesso. Per poter lavorare o trovare un lavoro, devono rinunciare alla loro identità. Qui voglio raccontare una testimonianza di una ragazza rom che aveva deciso di campare, come si dice, vendendo bijuteria, collanine, braccialetti, anche fisonomia dei santi. Si è messo in un marciapiede, logicamente vestita con i suoi vestiti tradizionali. Passavano una, due, tre, la quantità che lei vuole delle signore fondamentalmente del quartiere, e le dicevano vai a lavorare. All'ultimo ha reagito, ha buttato tutti i suoi attuendi tradizionali, è andato alla sua casa, diciamo alla sua tenda, e si è messo un jean, si è pettinato un po' diversamente, è venuto con la stessa merce, nello stesso marciapiede, e ha cominciato a vendere di una maniera straordinaria. E con quello ha campato per tanti anni, fino a che ha trovato un compagno, che non è della sua etnia, e ha cominciato a fare un'altra cosa.
Quindi lei dice che sono molto forti proprio i pregiudizi, no? Riguardo alle persone.
Questa è una, ci sono tante.
Un esempio.
Tante. Poi, che vogliono vivere come nomadi, in tenda. Solo dico, se non hanno un lavoro, come possono affittare o acquistare una casa? E poi ci sono tante altre cose da dire, no? Di che non lavorano. Non è vero. Sebbene sempre ci stanno, come in tutti i popoli, quelli che lavorano di più e quelli che lavorano di meno. Però non è così. È un pregiudizio tremendo che ci sta sul
certo. Certo. Vuole raccontarmi un po' della sua storia invece, perché io insomma sento dalla sua voce che lei evidentemente non è di origine italiana.
Sì, le ho detto che io parlo un itagnolo. Sì, non lo so che
perché la sua lingua d'origine è lo spagnolo.
Abitavo in Argentina, lavoravo. Io sono un uomo credente, di fede cristiana, anzi cattolica. Abbiamo cominciato a fare militanza andando agli ospedali, ai posti di disagio, per intrattenere questa gente cantandole, che ne so, cose così. Piano piano che sono cominciato ad entrarmi nel sociale, ho cominciato a approfondire e mi sono messo, diciamo, non in politica, io ero un certo dirigente sindacale che lottava per i diritti dei lavoratori, era nel tempo della dittatura. Lei sa che lì non ci voleva molto perché te mettano fuori direttamente. Mm-hmm. Ossia, il nostro lavoro pian piano che andava avanti dopo la caduta di Isabel Perón e dopo che è venuto il golpe militare si è messo molto difficile. Ossia, in quel periodo sono spariti più di 30.000 persone. E sono stati molti, gente che ha fatto molto di meno di me. Así che io sono stato un fortunato, diciamo. Ho scelto di venire qua in Italia perché avevo un fratello mio qua in Italia. E lì mi sono inserito piano piano qua in questa società dove sto.
Certo. Certo.
Non so che altra cosa.
Nella sua, appunto, nell'intervista che c'è nel libro, sì. Ad un certo punto una delle domande è possibile un mondo migliore? E che cosa pensa lei a questo proposito?
Certo che ci credo in quello. Un filosofo spagnolo diceva che io sono io e le mie circostanze. Io posso dire pure che sono io e le mie scelte.
Sì.
Ossia, il vivere è un costante scegliere. Nel scegliere uno vede in che cosa può invertire la sua vita, che vuole fare. Io ho deciso di cercare di apportare alla costruzione di un mondo migliore. E la vita è un continuo scegliere.
Sì. Adesso vorrei tornare un momento, poi ritorniamo a parlare ancora con Berardo Dri, ma vorrei ritornare un momento a Paolo Romanini, sì, che è ancora con noi in linea.
Sì.
Ecco, raccogliendo queste interviste, lei mi diceva che alla fine le esperienze del migrante sono alla fine un po' sempre le stesse. Che cosa succede quando poi queste etnie si trovano in una terra che per tutte loro è straniera? Come è possibile incoraggiare un rapporto non tanto con la terra ospitante, ma con le diverse etnie che sono come loro appunto emigrate in quella terra?
Sì, prima di tutto bisogna dire che un migrante appena arriva in Italia ha delle urgenze da soddisfare. Quindi questa apertura verso le altre etnie anche per questo è un po', diciamo,
difficile.
È un po' difficile. Mm-hmm. Iniziative come le nostre sono basate principalmente sulla conoscenza, quindi già mettere intorno a un tavolo persone che possono raccontare della propria esperienza, persone provenienti da tutto il mondo. Già secondo noi è una cosa difficile, quando ci si riesce ti dà una ricchezza molto, molto grande, però c'è sempre da tenere bene in mente che le urgenze per le persone che stanno qui sono altre, sono quelle di sopravvivenza, anche perché come ricordava in qualche modo Berardo, per esempio sul caso dei Rom che è emblematico, anche le istituzioni non aiutano molto questo processo di conoscenza, di comunicazione, di condivisione. Mm-hmm. Ad esempio nel territorio dell'ottavo municipio c'è un villaggio attrezzato di Via di Salone che doveva contenere tra le 600 e le 650 persone, ce ne stanno oltre 1000. Già solo questo fa capire quali difficoltà legate proprio a diritti fondamentali della persona. Quindi bisogna contemporaneamente aiutare a superare queste urgenze con strumenti che vanno attraverso le politiche, l'assistenza, le amministrazioni locali, ma soprattutto diffondere la conoscenza reciproca attraverso per esempio iniziative che proponiamo noi, come per esempio una festa dell'intercultura abbiamo proposto negli anni, oppure iniziative come questo libro, oppure incontri tematici che coinvolgono persone di varie nazionalità, dibattiti, soprattutto trasferimento orizzontale di esperienze. L'esperienza del tavolo diciamo si configura all'interno di un'associazione di associazioni che è l'ARQUA, che diciamo cerca anche questa di promuovere tutte le parti vitali del territorio, e qui dentro ci stanno esperienze molto diverse, c'è quella del tavolo interculturale Torre Angela, ci sono delle cooperative sociali che si occupano di servizi di assistenza, ci sono associazioni che rappresentano particolari gruppi di migranti, cioè riferito a nazionalità. C'è un'associazione, la Chico Mendes, che si occupa di diritti globali, di modelli alternativi di sviluppo, di ambiente, insomma, ma anche cose, servizi alla persona come teatro, arti marziali, insomma, molte cose. E questo è possibile grazie alla vitalità anche dovuta alla grande presenza di migranti, crediamo.
Vorrei ritornare adesso un momento a Berardo Dri e parlare di un altro argomento che è molto legato appunto al fenomeno della migrazione, cioè il problema dei barconi e delle terribili condizioni nelle quali appunto i migranti spesso raggiungono le nostre coste.
Bene, sì, io penso che questo è un argomento importante, trascurato. Noi diciamo di loro che sono ignoranti, incapaci, malati, che vengono a rubarci il lavoro a noi italiani, e non solo a rubarci il lavoro, sino che guadagnano i soldi a costi nostri e le mandano alle sue mogli, figli, genitori. È comune sentire, è lo primo che sente, però che se vadano a casa. un extracomunitario per guadagnare 100 euro mette minimo 3 giorni di 14 ore o più di lavoro. Il lavoro degli extracomunitari apportano milioni di euro alla ricchezza del nostro paese. La popolazione italiana ricorre agli extracomunitari per la cura della casa, degli anziani, bambini, malati, tante volte pagati in nero e mal pagati, però sono loro che ci aiutano. Abbiamo meditato noi, lo sufficiente per rendersi conto di quanta cultura, di quante idee, capacità imprenditoriale, quanta energia, quanta forza di lavoro buttiamo giornalieramente alle scuole del Mediterraneo? Perché questa non è gente, come dicono, malati, che non vogliono lavorare, sono i migliori perché sono i più azzardati a affrontare la morte con tal di migliorare la vita loro e dei suoi familiari. E poi le critichiamo se le mandano qualche soldo a loro. Sono i migliori, sono studenti universitari e professionali.
Soltanto un'ultima domanda, allora ritorniamo a Paolo Romanini per sapere come è possibile procurarsi appunto questo libro che non è disponibile nelle librerie ma che bisogna ordinare.
Sì, attraverso il nostro sito www.tita-calimera.org e scrivendo all'email titacalimera@gmail.com potete farne richiesta direttamente a noi.
Benissimo. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il titolo del volume Nelle nostre radici, le nostre ali, edito dal gruppo Abele e a cura del tavolo interculturale Torre Angela di Roma. Ringraziamo quindi gli ospiti Paolo Romanini e Berardo Dri di essere stati in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.